Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
E naturalmente la santa giornata non ve l'auguriamo solo noi, ma ve l'augurano anche le suore che stanno in regia, ecco, tutti quelli che ogni giorno pregano per i benefattori, per gli ascoltatori, per cui santa giornata a tutti. È l'augurio più bello che ci sia, perché se in paradiso ci sono solo santi, oppure persone che non erano sante, poi purificate, si sono santificate nella purificazione, sono andate in paradiso, allora santa giornata vuol dire godiamo la giornata in modo tale da poterla, diciamo, poi gustare in eterno in paradiso, per cui viviamo ogni attimo della nostra vita e questo fine ultimo, cioè la possibilità, di godere questa santità è amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa. Come spesso ripeto, ma è uno slogan forse che non lo sento fare, ecco, generalmente, cioè la parola di Dio va pesata, letta e pesata. Allora, ogni parola ha un valore infinito perché l'ha pronunciata il Signore, vero? Che è nostro bene infinito, ecco, nostro Signore. Allora, dobbiamo godere di questo augurio. Ecco, se tutti i cristiani, quando si incontrano, invece che dirsi ciao o tante altre cose, dicessero ti auguro di vivere questa giornata in modo santo, di modo che questa santità significa che tu viva secondo gli insegnamenti di Dio, amando Lui e amando il prossimo. Naturalmente il peccato scaturisce dal poco amore o proprio dall'assenza di amore, perché se uno ama una persona con tutto il cuore, ma in questo caso è Dio, e mi viene proposto di offendere colui che amo sopra ogni cosa, non lo farò mai. Perché non posso offendere colui che è il mio più grande amore, no? E invece se è un amore piccolino, se è un amore optional, se è un amore a parole, allora diciamo si possono anche fare delle cose che sono contrarie a quello che il Signore ci chiede. Chi mi ama osserva la mia parola. Pertanto, se mi ami fai quello che voglio io, no? Dico, ah, tesoro, guarda, tu sai che a me piace il risotto, no? Ah, che bello, sono contento di sapere che tu fai il risotto, vabbè, allora oggi ti faccio la pasta asciutta. Dico, è un esempio molto semplice, no? Anche perché andiamo verso il mezzogiorno, ma praticamente se uno ama fa quello che piace alla persona amata. Chi mi ama osserva la mia parola, cioè la ascolta, la pesa, vero, chiede la grazia di poterla vivere, perché dice, per me è una gioia amare l'amato da tutte le schiere beate del cielo, vero, da tutti gli angeli ed arcangeli, troni, dominazioni, principati, potestà, da tutti i santi, profeti, martiri, tutti amano Dio. E il Signore lo comanda che lo faccia anch'io, per cui mi unisco, misero verme, insieme a tutti questi spiriti beati e chiedo a tutti loro che mi aiutino, vero, da bruco a diventare una farfalla perché anch'io possa volare verso il cielo, se no continuo a rimanere un bruco, brutto, 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 brutto e non diventerò mai farfalla. Allora, a parte questa premessa che mi sembra anche cioè continuare a richiamare a questo concetto che è vitale per la nostra vita spirituale, e spesso ce la dimentichiamo perché pensiamo ad altre cose, ma non si scappano. Se tu ami con tutto il cuore Dio, non lo potrai offendere. Abbiamo visto, vero, le settimane precedenti, vero, quando Eva commise quello sciagurato peccato, ma Don Dolindo ha spiegato perché non amava. Perché se avesse amato con tutto il cuore Dio, non avrebbe mai fatto nulla che poteva essere dispiacere, diciamo, a Dio. È sempre questione di amore, no? Tu ami tuo marito e, diciamo, li vuoi così bene che mai lo tradiresti, per esempio, no? Ma se non li vuoi bene, se, non sto parlando a te, Anna, ma dico a una persona qualsiasi, no? Se invece tuo marito lo sopporti e trovi uno che ti fa le moine, cosa fai? È vero? Diciamo che puoi pensare anche a tradirlo, ma invece se lo ami con tutto il cuore non lo farai mai, dice no, non posso assolutamente, lungi da me Satana. Ecco, così bisogna rispondere come ha fatto Gesù con San Pietro quando gli ha proposto di non fare la volontà del Padre che l'aveva mandato a offrire la sua vita per la nostra salvezza. Lungi da me Satana. Queste quante volte dobbiamo dirlo al giorno, lungi da me Satana, eh? Dovremmo prendere anche il megafono che sentano anche gli altri, così daremo anche buon esempio. E vabbè. Anna,
Ecco.
sentiamo un po' cosa è successo qui, cosa dice il profeta Isaia oggi, parla di un certo popolo di Gomorra, che poi fu bruciato vivo, mamma mia, eh.
Eccomi, il profeta Isaia, in nome di Dio, si rivolge ai re chiamandoli capi di Sodoma, perché capi di un popolo corrotto. E alla nazione definendola popolo di Gomorra, ossia popolo ribelle e immerso nel vizio. Il profeta dichiara che Dio è disposto a perdonare tutti i peccati del suo popolo, fossero anche come scarlatto, chiedendo in cambio non sacrifici e offerte materiali, bensì l'umiltà del cuore, la rettitudine nell'agire e la ricerca della giustizia nelle relazioni con il prossimo. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Lavatevi, purificatevi. Allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada. Perché la bocca del Signore ha parlato.
Dovremmo partire dalle ultime parole, cioè dalla conclusione. In pratica, oggi il grosso problema da, diciamo, inculcare ai cristiani il concetto di misericordia è È veramente un'operazione molto difficile perché nonostante gliela spieghi in tutte le salse, diremmo così, non si riesce a capire, cioè, in che cosa consista la misericordia di Dio, cioè il più grande attributo che ha il Signore, lo dice Santa Faustina anche, vero, è la misericordia. Cioè dare il cuore ai miseri, cioè dare il proprio amore a coloro che ne sono sprovvisti. Pensiamo ad esempio che Gesù dice, se sarete misericordiosi, cioè troverete misericordia, beati misericordiosi perché troveranno misericordia. Però allora vuol dire che se tu non sei misericordioso neanche la trovi. Perché la trovi se sei misericordioso, cioè l'attivi su di te, perché il Signore non si farà mai superare da te in misericordia, per cui tutti gli sforzi, ecco, di dare il tuo cuore a coloro che in questo momento, cioè, gli parlo, non capiscono, gli mostro che li voglio bene, mi disprezzano, cioè non si riesce a far capire che sto spiegando delle cose, voglio fare delle cose per aiutare queste persone e invece di dire ti ringrazio, ecco, diciamo che si ribellano, non ne vogliono sapere. Ma allora la misericordia, vedete, ecco, partiamo dalle ultime parole. Dunque, dice così, dunque, ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada perché la bocca del Signore ha parlato. Cioè, sediamoci, discutiamo. Il Signore, diciamo, non sa più che cosa fare per farci capire che ci vuol salvare. Dice, non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Pertanto, la vita è legata a che cosa? Alla conversione. Se tu sei in peccato mortale e ti penti, ti confessi, il Signore ti assolve e tu da quel momento sei tornato in vita. Difatti, il sacramento della confessione è il sacramento della risurrezione anche per chi è nel peccato mortale. Ma per chi non è nel peccato mortale, diciamo, un aumento di grazia e comunque, diciamo, tu ti umili e dici, sono così misero che ieri quello mi ha fatto perdere praticamente la pazienza, no? Allora dovremmo dire, ma tu la pazienza ce l'avevi, poi che dici che l'hai persa, no? Forse non ce l'avevi proprio. Ma in pratica, ecco, il concetto è questo qua, cioè noi siamo figli di Eva, di Adamo ed Eva, e siamo infettati, vero, dal peccato originale, il quale, diciamo, condiziona la nostra vita, che non è come quella prima del peccato originale. Adesso noi siamo infettati, no? Da questa cosa, e dobbiamo combattere. Ma il Signore è venuto a salvarci, per cui cioè, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. Cioè, tu non puoi dire è impossibile fare quello che lui ti comanda, perché sulla tua parola, Signore, io getterò le reti e pescarono perché credettero la parola di Dio. Noi, siccome non crediamo, peschiamo soltanto scarpe vecchie, sacchetti di nylon, barattoli di conserva, diciamo, o altre cose, proprio perché vogliamo continuare a gettare le reti nella parte sbagliata. La parte giusta è quella che ci indica il Signore, dice, tu credi a quel che io ti dico, perché la mia parola non è parola di uomo, ma è parola di Dio, cioè verbum domini, qui Dio verbo. Quando tu pronunci una parola e credi in quella parola, tu praticamente fruisci della potenza di Dio che è verbo. Se tu non credi, fai di lui un bugiardo, praticamente, cioè non gli credi e vuoi far di testa tua e non combinerai niente perché confidi in te stesso e fai la figura del maledetto, praticamente, no? Confida nel Signore e non sarai deluso, credo nella tua parola, sì. Allora, ho peccato, sono misero, sono figlio di peccatori, nel peccato mi ha concepito mia madre, però, è vero, però, diciamo, il Signore mi ha dato anche un'altra madre che è stata concepita invece senza peccato. Pertanto, ho una madre che mi ha concepito nel peccato e una madre che non ha peccato e mi ha concepito ai piedi della croce. Da chi, cioè, a chi chiederò consiglio? Alla madre del buon consiglio, vero? Chiederò consiglio a colei che è onnipotente per grazia, colei che mi condurrà per le sue vie, che sono vie senza peccato. Se invece vado per le vie, diciamo, del mondo o della madre natura, diciamo, anche della madre fisica, che comunque anche lei, anche se è una santa donna, magari ha bisogno di confessarsi. Ecco, mi aggrappo alla madre sicura, alla madre concepita senza peccato, mi faccio condurre per mano, mi consacro a lei, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio. E allora, poiché dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, pensate che la Madonna è la piena di grazia, ed è piena di grazia per aiutare i suoi figli. Pertanto non posso dire, ah, ma è dura, ma è difficile, ma è impossibile, no, ma guarda, io con quello là non c'ho, capito? Tu non puoi farcela, dici bene quando ti lamenti anche dell'impossibilità da parte tua di mettere in pratica qualche cosa, è perché tu non confidi nel Signore, no? Per cui devi assolutamente chiedere la grazia e cambiare vita. Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva, significa che se abbiamo peccato e anche il nostro peccato fosse come scarlatto, fosse come la porpora, io ti farò più bianco della neve, perché ti lavo col mio sangue, che è sangue del Dio fatto uomo. Nella confessione tu sei lavato dal sangue di Gesù Cristo. E perché non vai a confessarti? Ma perché, a parte, dice, non è neanche facile trovare un confessore, ma poi bisogna trovare un confessore che ti confessi, voglio dire che non si facciano quattro chiacchiere senza dire i nostri peccati, cioè tu devi mostrare che hai confidato in te stesso e hai peccato, per cui vai dal Signore e dici, Signore, non ho confidato in te, per questo ho peccato. Ti chiedo umilmente perdono, fammi la grazia di ascoltare le tue parole, di metterle in pratica, perché io non pecchi più, o perlomeno, diciamo, pecchi di meno, perlomeno mi decida a combattere contro me stesso, ecco, con l'esercizio della virtù, della rinuncia, ecco, questa Quaresima, ad esempio, vedete le letture sono tutte incentrate nel mostrare il male dell'uomo, la necessità della conversione, la necessità del pentimento, perché bisogna cambiare vita, non si può continuare ad andare avanti così. E oggi girano false dottrine, cioè qualcuno vorrebbe darci da intendere che il Signore, essendo misericordioso, dice, ma non ti preoccupare, ma di peccati ne puoi fare finché vuoi, tanto io sono misericordioso e ti perdono. Questo è un pensiero luterano, anzi, che invitava a peccare ancora di più. Cioè, pecca finché vuoi, tanto il Signore ha pagato tutto, no? Però questa è una dottrina praticamente che è eretica e oggigiorno si sta instaurando questa dottrina eretica. Devi cambiare vita, dice così il Signore, ma se vi ostinate, vi ribellate, sarete divorati dalla spada dell'Isis che vi taglierà la testa perché la bocca del Signore ha parlato. Cioè, chi è causa del proprio male, pianga se stesso. Se il mondo è conciato così, non è colpa né del diavolo e naturalmente tantomeno del Signore, no? È colpa nostra. Siamo noi che preferiamo il male al bene e adesso ci lamentiamo. Pertanto bisogna cambiare vita, bisogna convertirsi, bisogna fare come dice il Signore. Poi interessante perché si rivolge al popolo capi di Sodoma e popolo di Gomorra. Vedete che il Signore, prima di bruciarli tutti quanti, prima che tu finisca all'inferno, dove diciamo non si brucia solo per qualche momento, ma si brucerà in eterno, vedete che il Signore addirittura dice sediamoci e discutiamo, no? Cioè, ti rendi conto quel che stai rischiando, per cui pensa al Signore, lui si umilia e dice parliamo, ecco, parlo con te che sei senza cervello, no? E devo, sì, perché non ce l'hai la testa, non, cioè non riesci a fare i conti, non riesci a considerare che il male è male e che il bene è bene. Allora prima che accada tutto questo, detto guarda, tu hai fatto tanti peccati, d'accordo, sì, però se ti penti, ecco, e cambi vita, io ti perdono, ma se tu ostinatamente, ecco qui dice a fil di spada, ma poi addirittura non bastava la spada, e arrivò anche il fuoco che bruciò Sodoma e Gomorra. E adesso abbiamo, diciamo, abbiamo certi nostri fratelli nella carne, però non nello spirito, voglio dire, che usano molto bene, diciamo, i pugnali e i coltellini e i coltelli vari per tagliare le teste, no? Ma se non basterà, arriverà anche il fuoco dal cielo, perché noi stiamo sfidando Dio. Vorremmo che Lui si convertisse a noi. Pensate che coraggio abbiamo, cioè non è l'uomo che deve convertirsi al bene e a Dio, ma è Dio che deve convertirsi a noi, no? Questa è una provocazione terribile. E siamo anche disposti a sederci, basta che si converta Lui però, perché noi ci siamo fatti noi come Dio, tant'è vero che le leggi degli abitanti della nuova Sodoma e della nuova Gomorra, che è il mondo ormai intero, promulga leggi contro Dio, convertiti alle nostre leggi, perché le tue sono antiquate e non sono adatte per noi. Pensa un po', che superbia. E la superbia si cura con umiliazioni terribili. Pertanto, vedete il superbo primo dove sta? Sta là. E brucerà per tutta l'eternità nella sua superbia, ma noi diciamo che siamo educati da lui, perché mi pare che abbiamo un modo di pensare che è molto vicino al suo e molto lontano a quello di nostro Signore, il quale dice convertitevi, cambiate vita, anche se il vostro peccato fosse come scarlatto, fosse, ecco, io vi renderò più bianchi della neve, ma se vi ostinate, vi ribellate, sarete divorati dalla spada e se non basta, anche dal fuoco. Il padre Pio diceva così, guardatevi dalla valanga di fuoco. Capite? Io non lo so, padre Pio, come faccia a dire queste cose, vuol dire che le poteva dire, vuol dire che le sapeva, però noi non ci crediamo. Poi quando arriverà dirà, ce l'avevano detto, sì, però non gli abbiamo creduto, anche gli abitanti di Sodoma e Gomorra non hanno creduto e sono stati divorati dal fuoco, non dalla spada. Ecco, vedete come le letture praticamente che ci vengono proposte non sono cose antiche, sono problemi odierni, proprio di questa mattina, voglio dire, è il giornale del mattino questo, la radio Buon Consiglio vi propone i problemi del mattino, i problemi freschi di giornata, anche se sono stati scritti, che ne so, 600-700 anni prima di Gesù Cristo, ma Per il Signore è tutto presente, no? Non c'è il passato, il presente e il futuro, è tutto presente, no? Perché quando parla, lui parla di una cosa che c'è davanti, e quella cosa che c'è davanti è anche il nostro momento, il quale ricalca altri momenti precedenti ai nostri e ce li mostra per dire guardate che quelli là hanno fatto una brutta fine perché non mi hanno dato retta, ma noi non gli crediamo. Ma tanto Gesù è misericordioso, per cui diciamo che il Signore ha cambiato adesso. Non ci dice più se non vi convertirete sarete, no, no, vi dice continuate a peccare, state tranquilli che io ho altre cose da fare, non è che mi preoccupo di quel che voi combinate, io vi ho preparato il paradiso, fate tutto quello che volete. Quella volta che ho detto sforzatevi di entrare per la porta stretta, l'ho detto come battuta, come slogan, perché oggi vanno di moda gli slogan, sapete. Ma non intendevo questo, no, no, tutti in paradiso, tutti in paradiso. Mamma mia, questo è il demonio che parla così, ecco. Perché dice, poi vedrete alla fine, quando morirete con quel pensiero, verrete a casa mia invece che a casa del Signore. Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Pensate che Padre Pio è andato in bilocazione da Togliatti, no? Che stava in Russia. In bilocazione, è lui che lo riferisce, Padre Pio. È andato per dire, guarda, tu se muori vai all'inferno, no? Pentiti di quello che hai detto, di quello che hai fatto, della tua ideologia sbagliata, eccetera. No. No, Padre Pio che aveva offerto sacrifici, sangue, insomma non c'è stato niente da fare, la libertà, vedete, dell'uomo è così, per cui preghiamo gli uni per gli altri, ma dico guardate che noi oggi abbiamo un popolo di ribelli, proprio vedete che già da bambini, io ho visto una scritta a caratteri cubitali su di un muro, cose da brivido, cioè caratteri, bambini, era scritto, no? Ribelliamoci. Ma ti rendi conto? I bambini ribelliamoci. Popolo di ribelli dalla tenera età fino all'ultimo, no. E questo non serviam l'ha gridato Lucifero, e quelli che dicono no assomigliano a lui. Invece quelli che dicono sì assomigliano alla Madonna, si faccia di me secondo la tua parola. Vediamo un po', stiamo ben attenti perché non si scherza, non sappiamo nel giorno né l'ora, la misericordia è questa qua, essere avvisati, è misericordia dire guardate, pentitevi, dice pentiamoci del male che abbiamo commesso, viviamo e cambiamo vita e chiediamo la grazia al Signore, alla Madonna, perché non cadiamo ancora, ecco, negli errori precedenti. Cambiamo vita, convertiamoci per non perire come fece il primo e tutti coloro che si ribellano a Dio. Bene. Ci avrebbe tante altre cose da dire, ma direi che a sto punto bisogna anche fermarsi per non diventare troppo, diciamo, troppo lunghi così. Allora, io direi di chiedere una pausa musicale adesso.
Certo, sì, sì. Allora, ricordiamo agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio per coloro i quali volessero intervenire, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
riprendiamo la nostra conversazione e veramente, vedete, tu l'hai letta all'inizio, vero Anna? L'antifona d'ingresso illumina i miei occhi, Signore, perché non mi addormenti nella morte, che il mio nemico non dica ho prevalso su di lui. E questo spiega bene, cioè addormenti nella morte, cosa significa? Cioè sono in peccato mortale, non voglio ridestarmi, dormo in questo sonno di morte. E così quando io morirò anche fisicamente in questo sonno di morte spirituale, dovrò dire il nemico ha prevalso su di me perché mi ha addormentato nei miei peccati. E questo richiamo è fortissimo, perché quanti sono i cristiani addormentati nei loro peccati, che addirittura non li vedono neanche più e arrivano al punto di dire ma io che cosa dovrei confessare? Non ho fatto niente di male. Questo è come una bestemmia, perché praticamente il Signore è come dire, Signore, tu cosa sei venuto a fare qua per me? No, sei venuto a far niente, perché io non ho bisogno di te. Io non ho peccato, sono immagine somigliante dell'Immacolata Concezione, per cui sarò assunta in cielo in anima e corpo. E questo è impazzito uno che fa questo discorso, no? Non lo fa, ma è come se lo facesse, no? Allora, dobbiamo veramente, ecco, la Quaresima è un dono di Dio, non dobbiamo dire speriamo che finisca, no, per carità, perché la nostra vita alla fine è una Quaresima, dal primo giorno all'ultimo, nel senso che è un combattimento spirituale dal giorno in cui nasci fino al giorno in cui muori, per cui sei in un deserto tentato continuamente. Io non voglio noi di dire adesso è finita la Quaresima. La Quaresima, i santi, sopportando anche volontariamente tante sofferenze, lo fanno perché capiscono che c'è bisogno. La Madonna, apparendo ai tre pastorelli, pensate che fino a ieri stavo là, ecco, va a chiedere a tre bambini, vero, che facciano penitenza e offrono sacrifici perché gli uomini che sono a rischio di perdizione non finiscano nel fuoco eterno. La Madonna è venuta a proporre una Quaresima, diciamo, continua a dei bambini. Pensate che quando l'angelo li trovò a giocare, diciamo che li rimproverò dolcemente e disse ma che fate, giocate, pregate, pregate molto e offrite costantemente, attenzione alle parole, sacrifici al Signore, costantemente. Pertanto il cielo è venuto a proporre a tre bambini di fare una Quaresima continua, tre bambini, cioè io peccatore non la voglio fare, anzi non vedo l'ora che finisca, anzi non sono disposto a togliere niente nella mia vita che mi possa nuocere, io continuo nelle mie cose come se niente fosse, per cui non accetti neanche la proposta che ti fa Santa Madre Chiesa di dare una regolata alle tue abitudini che non sono buone, per correggerle e passare a vita santa. Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti, ecco, ma questo non giova a nulla, perché tu praticamente devi cambiare vita, dice, hai fatto, dunque, tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle, cioè questo è il Signore che le dice, non è Claudio che vi dice che le parole le getti alle spalle, questo qua è parola di Dio, no? Qui tu ascolti e queste parole te le getti alle spalle, hai fatto questo, dice, e dovrei tacere, difatti vedete che non tace il Signore, ecco, forse credevi che io fossi come te, capito che non sono come te, Se pensi che io sia corrotto, io sono santo, il santo dei santi, il Signore, no? Per cui tu pensavi che io la pensassi come te, invece no. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Ah, non si deve accusare nessuno, ma capite che aria tira, no? Il Signore non può neanche rimproverarci, e non deve porci davanti la sua accusa, no? Perché noi non abbiamo fatto niente di male. Chi cammina per la retta via, a chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Qui, ma la retta via qual è? Tu manco la conosci. Manco ti interessa, perché tu hai altre cose da pensare, devi curarti delle cose di questo mondo e non di quelle che portano alla salvezza. Non te ne curi, le mie parole te le getti alle spalle, capite? Cioè, se pesiamo le parole, anche se vi mettete due cappotti, vi devono venire i brividi lo stesso. È soltanto che se uno non le legge, non le vuole capire, dice: ah, ma queste cose qua non sono mica fatte per me perché io ho altro da pensare. Avrai tempo di pensare. Bene, Anna, adesso io direi che a questo punto però dobbiamo passare
Alla
alla
lettura,
lettura del
certo.
Santo Evangelo meditato dal Santo, vero, commentatore.
Certamente. Gesù.
Lode, onore a te, o Cristo, a te,
Sei di
Signore
eterno
Gesù,
giovane, certo.
liberatevi da tutte le iniquità commesse, liberatevi, dice il Signore, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
Gesù, pur raccomandando di ascoltare e praticare ciò che i farisei e gli scribi insegnano, esorta i suoi discepoli a non imitare le loro opere, né a guardare al loro esempio così diverso da quanto predicano. Essi infatti non agiscono per amor di Dio, ma per essere tenuti in considerazione dagli uomini, occupare i primi posti ed essere chiamati maestri. Chi segue Cristo, al contrario, non deve aspirare ad essere ammirato dagli uomini, ma agire con cuore umile e retto solo per piacere a Dio e per servire i fratelli. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla, ai suoi discepoli, dicendo: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li impongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Proseguo con la
Sembra che
meditazione.
sì.
Benissimo, sono allora a pagina 481, capitolo 23, San Matteo, giudizio severo contro la falsa pietà dei farisei. Le insidie che gli scribi e i farisei avevano teso a Gesù per comprometterlo e sfatarne l'autorità erano una rivelazione del loro animo perverso. La loro condotta scandalosa, ambigua, ipocrita, secondo i casi, era un ostacolo grande alla conversione del popolo, poiché lo allontanava dalla legge di Dio e dal Redentore. Era però inevitabile e necessaria una chiarificazione da parte di Gesù Cristo, che non poteva permettere lo scempio delle anime. Egli parlò chiaro alle turbe, e pur sapendo che si sarebbe attratto addosso l'odio dei nemici, non omise di farlo. Prima di tutto volle salvare il principio di autorità, affinché il popolo non avesse preso occasione o pretesto dal suo discorso per ribellarsi ai legittimi capi, e perciò disse che secondo essi sulla cattedra e perciò disse che sedendo essi sulla cattedra di Mosè, cioè essendo i successori dell'insegnamento di lui, dovevano ascoltarli e praticare quello che insegnavano, ma non dovevano guardare al loro esempio, tanto dissimile dalla dottrina che predicavano. Dicono e non fanno. Ecco la triste caratteristica dei pastori infedeli, che non hanno il senso della loro responsabilità innanzi a Dio e agli uomini. Impongono agli altri pesi gravissimi e non li smuovono neppure con un dito, cioè non fanno nulla. Sono severi con gli altri e indulgenti verso loro stessi. Eppure, chi sta a capo e chi insegna agli altri deve prima di tutto dare l'esempio, perché l'insegnamento può illuminare, ma l'esempio trae all'imitazione e all'azione. I farisei avevano moltiplicato i precetti, ma non ne facevano nulla. Erano solo solleciti di ostentare giustizia e quindi osservavano esageratamente quello che li poteva far apparire grandi santi innanzi al popolo, restringendosi ad esteriorità che non riflettevano per nulla lo spirito. Portavano quindi lunghi filatteri e lunghe frange. I filatteri erano strisce di pergamena sulle quali erano scritte quattro sezioni della legge. Queste strisce erano chiuse in apposite custodie che venivano legate con nastri sulla fronte o sul braccio sinistro. Per ostentare l'osservanza della legge, i farisei le facevano di proporzioni più grandi ed allungavano le frange del mantello, che nel simbolismo ebraico figuravano i comandamenti di Dio. Contenti di questo, non pensavano ad osservare la legge del Signore e segretamente conducevano una vita disordinata. Si fingevano giusti unicamente per carpire onori e, pieni di orgoglio, amavano di essere tenuti in considerazione dovunque, sia occupando i primi posti, sia desiderando essere salutati e chiamati maestri. Tutto questo rendeva vano ogni loro insegnamento, anche se buono, e concentrava tutta la loro anima in stupide vanità. Chi sta a capo rappresenta Dio, e logicamente non può presumere di rappresentare se stesso. Come rappresentante di Dio deve essere benefico e diffondere la verità, la bontà, l'ordine, l'armonia, la pace, la provvidenza. non può pretendere di avere dei criteri personali o delle dottrine cervellotiche nel governare, né può credersi padrone o anche semplicemente padre del popolo, indipendentemente da Dio. Gesù Cristo non vieta che uno si possa chiamare maestro o padre come rappresentante del maestro divino o del padre infinito di tutti, ma vieta che uno possa credersi, diciamo così, fondatore o caposcuola di una particolare dottrina e che possa chiamarsi padre per orgoglio di superiorità. I sacerdoti della Chiesa di Dio si chiamano padri ed anche maestri, proprio per ricordare l'unico maestro e l'unico padre che abbiamo. Essi, quindi, essendo viva rappresentanza di Gesù Cristo, non solo non contravvengono alla sua parola, ma la praticano. Si intende che se volessero essere chiamati così per vanità o per ostentazione di un titolo di benemerenza, cadrebbero nella colpa e trasgredirebbero il comando del Signore. Chi sta a capo deve essere servo, ed in realtà è tale quando vuole veramente essere utile agli altri. Deve stare a disposizione di tutti e deve provvedere a tutti dimenticando se stesso. Deve essere pieno di umiltà, di affabilità, di carità, proprio come una mamma che cura i suoi figlioli servendoli. La Chiesa non conosce altro concetto di superiorità nel suo seno e se conserva scrupolosamente la gerarchia e il principio di autorità, non lo conserva in una falsa luce di orgoglio, ma in un'aureola di umiltà e di bontà. Se possono esserci quelli che vengono meno a questo dovere, essi non partecipano allo spirito della Chiesa e sono lontani dal Vangelo. La bontà, l'umiltà e l'affabilità sono la luce più bella dell'autorità e le danno un fascino dominatore che non può essere sostituito da nessuna forza. L'autorità deve essere in perfetta unione con Dio per poter essere sua rappresentanza, e quando devia dal Signore non domina che con la forza. La forza non è mai un segreto di dominio, ma piuttosto di oppressione, e lungi dall'unire i sudditi in una sola famiglia li divide e suscita in loro la reazione e la rivolta. Non accenniamo neppure a quelle esose manifestazioni di dominio, tiranno o dittatoriale, quali si vedono proprio in quelle nazioni che pretendono predicare la libertà, quelle autorità che si reggono con la violenza dopo aver usurpato il potere e si dichiarano contro Dio, non sono autorità, sono accolta di delinquenti che è sacrosanto dovere combattere e punire per restituire alla nazione la tranquillità e la pace. Dopo aver stabilito il principio di autorità e la vera natura del potere dominante, Gesù si rivolse con severità agli scribi e farisei, sfatando innanzi al popolo quel falso prestigio che avevano e del quale abusavano per consumare tanti delitti. Egli era Dio e come tale aveva il diritto di giudicarli. Era Redentore e come tale non poteva tollerare quella malignità che tentava distruggere la sua opera in mezzo alle anime. Enumerò quindi le miserie delle quali erano infetti, condannandole con quella terribile parola: guai a voi. Essi non sarebbero entrati nel regno dei cieli e non permettevano che altri vi entrasse con la scusa di tutelare la legge di Mosè. Affettando pietà e promettendo lunghe orazioni, spillavano denaro alle vedove fingendo di voler consolare il loro dolore e di voler suffragare i loro morti. Si mostravano zelanti nel fare proseliti alla legge, ma con l'unico scopo di formare un numero maggiore di affiliati alla loro setta, più perversi di loro e figli di perdizione. Il loro insegnamento, infatti, era falsato ed arbitrario, ed essi interpretavano la legge a modo loro. Gesù Cristo porta un esempio di questa falsità a proposito del giuramento. All'apparenza si mostravano scrupolosi, e mentre era prescritto di pagare solo le decime del frumento e dei frutti, essi le pagavano anche delle più piccole erbe aromatiche, come la menta, l'aneto e il cumino, ma dimenticavano la legge nelle sue prescrizioni più gravi e manomettevano la giustizia coi loro soprusi, la misericordia coi loro inveterati odi e la fede, cioè la fedeltà al Signore, con le loro gravi trasgressioni. Questi erano doveri precisi e gravi che si dovevano compiere, mentre le opere di supererogazione potevano farsi, e in ogni caso dovevano farsi, con vero spirito di pietà e non per ipocrisia. Ecco, se credi posso continuare terminando la lettura, Claudio? Sì.
Praticamente, ecco, queste istruzioni per l'uso sono così importanti. Bene. Perché se tu non segui le istruzioni per l'uso, la fabbrica che ti ha venduto l'attrezzo che tu hai comperato ti toglie la garanzia, dice devi far così, perché se non fai come ti dico io, salta la garanzia che ti do. Ora, io vado a prepararvi un posto, dice il Signore, va in cielo, prepara il posto per tutti noi. Però ci dà le istruzioni per l'uso, per raggiungerlo, questo posto in paradiso, no? E tu, niente, tu vuoi far di testa tua e si fulmina l'apparecchio, cioè il marchingegno che hai acquistato, e cosa fai? Non puoi neanche reclamare al venditore, perché dice, ma tu non hai mica fatto quello che ti ho detto, no? Ti ho detto che devi cambiare l'olio ogni 20.000 chilometri, l'hai cambiato dopo, volevi cambiarlo dopo 50.000, non l'avevi ancora cambiato, vero? Dovevi fare tante manutenzioni, non l'hai fatta, adesso praticamente che devo fare? Dovevi venire a fare il tagliando, per dire, no? E tu devi fare il tagliando in confessionale, devi dire istruzioni per l'uso. Pertanto, il Signore è il nostro maestro, lampada ai miei passi e la tua parola, ecco. E diciamo che coloro che sono chiamati a fare gli apostoli, che sono, ma tutti siamo stati chiamati anche a fare tutto ciò, noi non possiamo insegnare le dottrine che si sono inventate i falsi profeti, no? Che poi hanno trascinato popoli interi alla sequela, per cui noi abbiamo religioni varie, perché seguono dei profeti che però non sono mandati da Dio, ecco, delle persone che praticamente trascinano popoli alla loro sequela dicendo delle cose che non corrispondono, perché se Gesù è morto in croce, lui ha parlato di amore, ha detto che non c'è amore più grande di chi offre la vita per i fratelli. Ora, ci sono delle religioni invece che ti dicono che bisogna ammazzarli i fratelli se non la pensano come te, e chiaramente questa religione non può venire dall'alto, perché contraddice ciò che è verità, che è Gesù Cristo, che è via, verità e vita. Per cui, diciamo, adesso poi c'è l'imperversar di queste, non so, dottrine orientali, di metodi orientali per star meglio, per eliminare i problemi della vita, le meditazioni trascendentali, ma tu puoi fare quello che vuoi. Perché il problema dell'uomo, cioè l'uomo sta male perché sta nel peccato, no? Se tu non sei unito a colui che è vita, è chiaro che stai male perché vivi morendo, stai male. Devi stare unito a colui che ti dà la vita, alla vita interiore, alla vita, alla serenità, alla santità, vero? Che è la vera vita. Uno che vive santamente è uno che vive sia fisicamente che spiritualmente. Chi invece non segue Gesù, che è vita, diciamo che è, come dicono i ragazzi, che sono degli zombie, cioè che non sono persone vive, ma vedi che sono, vivono fuori dalla vita in pratica. E allora bisogna credere, non, se io faccio il profeta, no? Voglio fare il profeta, no? E poi ho 50 donne, per esempio, vero? E mangio come un quadrupede, diciamo che la mia dottrina, diciamo, io mi accuso da solo, no? Però c'è la gente che ci crede. Addirittura l'impostazione è tutta carnale, perché se tu praticamente ti fai esplodere per questa dottrina, poi pensa un po', no? Ci sono in paradiso 12 vergini che ti aspettano. Ma far che cosa tu con 12 vergini in paradiso? Ma non so se mi spiego, no? Cioè, cosa ne fai delle vergini in paradiso, no? Però la proposta sarebbe quella di vivere nella carne con 12 vergini in paradiso, no? Ma io non lo so, dico, eppure magari mostriamo anche di essere intelligenti, ma poi non pare che queste dottrine corrispondano alla verità dell'amore. Cioè il paradiso è il regno dell'amore. Quando uno odia suo fratello non può andare nel regno dell'amore, andrà nel regno dell'odio, dove c'è Lucifero e compagni. Impariamo ad amare, ecco, cioè, pensate, il Signore ci invita addirittura ad amare i nostri nemici, ecco, ma non esiste un'altra dottrina che dice di amare i propri nemici. Gesù ci ha amato ed eravamo suoi nemici, ha offerto la sua vita per noi che gli eravamo nemici e ci ha dato il buon esempio, è il più grande di tutti perché Dio è servo di tutti, è venuto, non sono venuto per essere servito, ma per servire. Ecco, questa dottrina, diciamo, che viene dall'alto, ha tutti i crismi, diremmo così, per dire è perfetta, perché supera le tendenze umane, no? Siamo invitati a vivere di una vita che sta sopra la natura, cioè una vita soprannaturale. Ecco, poi la gente, non so, mangia di tutto, beve di tutto, si incanta davanti a balle che vengono a raccontarci, basta che ci dicono, ah, tu cosa c'hai, mal di schiena, guarda, vieni qua, ti distendi per terra, no? Io ti suono una musichetta, no? Se tu stai bene, o se senti, magari ti pare di alleggerirti, devi invocare lo spirito che, ma dico, ma o grulli, così dicono in Toscana, vero? Dicono o grullo, ma sapete quanti grulli ci sono? Signore, liberaci dai grulli e da coloro che propongono di essere maestri di altri grulli. Ecco, Gesù Cristo è Dio l'Onnipotente e gli voltiamo le spalle, ci gettiamo le sue parole alle spalle, poi seguiamo questi qua. E che poi magari ci fanno anche pagare, fra l'altro, no? Maestri, ma che maestri? La paternità è di uno che ti dà la vita. Ecco, se uno ti aiuta a vivere con inteso... Padri sono padri spirituali, cioè padri perché ti amano paternamente, ti conducono per le vie del Signore, però padre ce n'è uno solo che sta in cielo. Così, tu hai ancora da leggere però, vero Anna?
Completavo sì la meditazione appunto con una paginetta contro quelli che nel corso dei secoli imitano gli scribi e i farisei, la falsa pietà degli eretici. Posso proseguire allora Claudio? Sì,
ma
andiamo.
Sì, ma vedi, adesso, ma bella è, vedi.
Che confusione.
Però ci sono, diciamo che gli scribi e i farisei, diciamo, dicono, Gesù ha detto fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno. Beh, per cui, diciamo, vuol dire che dicevano le cose, la legge la spiegavano a modo loro, ma insomma, fate quello che vi dicono. Ma oggi noi abbiamo i falsi profeti che Gesù direbbe non fate né quello che dicono e neanche quello che fanno, perché l'eretico è uno che ti insegna delle cose che Dio non ha insegnato, anzi le insegni il contrario, e è ancora più insidiosa la cosa, no? E i falsi profeti sono pericolosissimi, e parlano a nome di Dio e non dicono quello che Dio ha detto. Si pensa, nella legge mosaica, dice, no, se un profeta non dice quello che io gli dico di dire, questo profeta, che parla a nome suo, deve morire. Pensa un po'. Ah. E in effetti questi non solo moriranno loro, ma vogliono portare la morte anche a quelli che lo ascoltano. Quanti falsi profeti, quante false religioni, quante persone vanno in giro, magari anche con la Bibbia contraffatta, e ti dicono segui noi, perché la vita dell'uomo sulla terra è una battaglia, è una guerra continua. Voi pensate, voi avete voglia di cantare, no? Ma bisogna avere la voglia di piangere, perché siamo arrivati dove siamo arrivati a forza di pensare, sperare che senza far niente, ecco, le cose vadano bene lo stesso, no? Senza opporsi al male, ci penserà il Signore. Ci penserà il Signore, ma per rimettere a posto tutto. Ma eravamo invitati noi, vero, a guardarci dai falsi profeti. Leggi pure, Anna.
Sì. Sono a pagina 486. Gli scribi e i farisei hanno fatto scuola nel mondo e dolorosamente si sono moltiplicati, specialmente tra quelli che lontani dalla vera Chiesa pretendono di rappresentare la vera religione, i poveri protestanti. In questo sono stati e sono all'avanguardia di tutti i traviamenti moderni. Chi non conosce il puritanesimo di certe sette protestanti che si atteggiano a baluardi del buon costume, della fede e della carità? Eppure, proprio anche in mezzo ad esse cresce la corruzione, la miscredenza e l'odio implacabile. Si mostrano con falso splendore di pietà, di Bibbie, di pose mistiche, ma tutte queste apparenze sono solo filatteri e frange che nascondono l'orgoglio, la rapacità e la miseria morale. Troppo facilmente e troppo spesso si dice da certi cattolici da strapazzo che i protestanti, per esempio, sono gente per bene, o peggio, che sono migliori dei cattolici. Questo in generale possono affermarlo solo quelli che non conoscono che cosa sia pietà e pratica di virtù cristiane. È logico che un poveretto che non ha mai visto dei gioielli scambi per veri quelli che sono falsi, ma chi è intenditore non si lascia sedurre dai falsi bagliori. Quando la pretesa virtù è solo un'illusione di momenti fugaci, o peggio, è un'ipocrisia del momento, per poter accalappiare gli incauti, allora non è virtù, ma è insidia alla fede e merita quella maledizione che Gesù scagliò contro gli scribi e i farisei. Gli eretici chiudono in faccia agli uomini il regno dei cieli ed impediscono alle anime di entrarvi. agiscono per interesse. Spesso sono pagati lautamente e percorrono le terre e i mari per fare proseliti peggiori di loro. Solo chi non conosce da vicino il male che fanno i gruppi settari nelle cosiddette loro missioni, intralciando il cammino della verità, può usare i guanti gialli nello stigmatizzare la loro nefasta ed ipocrita propaganda. Solo chi non pondera che cosa sia il chiudere ad un'anima il regno dei cieli può trattare alla stregua di galantuomini autentici i ministri del regno di Satana. Questo è possibile solo quando la pietà è talmente rilassata e la fede è così debole da non saper distinguere tra l'errore e la verità, tra la virtù e l'ipocrisia, tra la vita e la morte. È un fatto storico innegabile che gli eretici sono sempre alleati coi massoni, con i comunisti e con la peggiore canaglia del mondo per nuocere alla Chiesa cattolica. Essi dunque sono conniventi alle stragi che i perversi fanno nel mondo e nel tempo stesso che fingono di predicare la carità si macchiano le mani di sangue. La storia delle persecuzioni violentissime del Messico e della Spagna è un argomento irrefutabile di ciò che diciamo. Non bisogna dimenticare infine quei falsi cristiani e superficiali che onorano i santi e perseguitano quelli che ancora vivono sulla terra, che edificano tempi suntuosi, preparano feste a quelli che in passato furono colmati di obbrobri e di umiliazioni dai loro padri e li imitano avversando coloro che operano il bene e zelano la gloria di Dio. È una miseria che dovrebbe finire, poiché troppo spesso le più fiere e pericolose opposizioni alle opere di bene vengono proprio da quelli che dovrebbero sostenerle. Satana non ha disgraziatamente migliori aiutanti nel combatterle e molto spesso riesce a paralizzarli e a stroncarle addirittura proprio con questi. Lasciamo alla legittima autorità la cura di vigilare contro le possibili deviazioni delle sante iniziative ed aiutiamola con tutte le nostre forze per riparare l'ingratitudine con la quale gli uomini vogliono rispondere ai divini benefici. Ho terminato, Claudio.
Miei. E questo è aggiornatissimo perché praticamente alleati con i massoni, purtroppo ne abbiamo parecchi intorno, addirittura pensate che proprio qualche principe della Chiesa, ecco, va proponendo di rileggere Martin Lutero perché forse lo vogliono far santo, ma vuol dire che la verità va messa da parte e bisogna che venga avanti l'eresia, no? Queste cose qua le stiamo vivendo e non potevate nascere in un secolo peggiore, non dico di più per non scandalizzare nessuno. Anna, però c'è anche Santa Cunegonda che parla di vanità.
Certo. Santa Cunegonda.
Direi di leggere perché ci sono vanità, diciamo, esterne, interne, ci sono tante cose che nuociono all'uomo, perché il Signore è umile, la Madonna è umile, San Giuseppe è umile, i santi sono umili, però i peccatori hanno una caratteristica esattamente contraria.
È vero. Santa Cunegonda non sarebbe mai giunta a quell'alto grado di santità se il Signore non l'avesse attirata a sé per mezzo dei patimenti. Ella aveva due figlie di sorprendente bellezza, alla cura e all'adornamento delle quali ella impiegava tutto il suo tempo, per cui si accresceva la vanità tanto della madre che delle figlie. Ora, accadde che la morte rapisse prematuramente i due oggetti del suo amore. Questa disgrazia la portò quasi alla disperazione. Tuttavia, passate le prime impressioni del dolore, diceva a se stessa: quanto fui stolta! Come osai io di fare al Signore così ingiuriosi rimproveri? Ignoravo forse che le mie figlie dovevano pur morire un giorno. Chissà che il cielo non me le abbia tolte per sottrarle alla corruzione del secolo e per impedire che io stessa cadessi nella dimenticanza di Dio. Orbene, da questo momento in poi, io voglio appartenere soltanto a Dio. Egli solo possederà d'ora in avanti, quindi, tutto il mio cuore. Cunegonda mantenne la parola, rinunciò al mondo e alle sue vanità e si consacrò tutta al servizio di Dio. Ecco,
cara, andiamo, grazie a Dio per tutte le cose belle che ci fa conoscere, che ci propone, l'ammaestramento che ci dà, perché il mondo dà i suoi insegnamenti. Radio Buon Consiglio, se cambiasse modo di trasmettere, dovrebbe anche cambiare il nome della radio, non dovrebbe più essere la radio della Madonna del Buon Consiglio. Per intanto resistiamo, vero? Alle orde barbariche. Bene, allora salutiamo tutti i nostri cari ascoltatori e bisogna togliere ciò che non è buono e sostituirlo da ciò che è buono. Bisogna pregare di più e togliere le cose che ci fanno perdere tempo alla preghiera. Stiamo con Dio, parliamo con Dio, non siete ancora stanchi di parlare con gli uomini, ma parliamo con Dio. Santa Teresa d'Avila, ricorre il 500° anno quest'anno, vero? Dice, qui si viene o a parlare di Dio o a parlare con Dio. Ogni parola, vero, che diciamo in più, dice il Signore che viene dal maligno, infatti ci fa perdere anche tempo, fra l'altro, se poi non diciamo anche delle cose contrarie alla carità, commettiamo altri peccati ancora. E guardate che, per esempio, il peccato della perdita del tempo, io non so quanti lo confessino, Padre, io tolgo il tempo alla preghiera per star dietro a cose che non sono, che non provocano in me un miglioramento di vita. Ecco, utilizzo il tempo che Dio mi dona, non per il fine per cui mi ha dato, per cui me l'ha donato, ma per i miei, per i miei capricci, per i miei interessi, per le cose che mi piacciono, eccetera, eccetera. No? Quindi, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, non perdiamo il tempo, perché quando saremo in purgatorio, se ci andremo, il tempo, guardate, non passerà mai. 3 ore sono 300 anni, per cui pensate un po' quante lacrime per aver perso tempo sulla faccia della terra, presso alle cose sciocche. Invece di stare a colorirsi, coloriamoci di virtù. Invece che stare a tanti profumi, profumiamoci di virtù. Ecco, per piacere a Dio. Ecco, anche lì praticamente l'eccesso è sempre una cosa che non è gradita al Signore. Troppo tempo spendi per mostrarti bello di fuori, ma nel contempo diventi brutto di dentro. Ave Maria, santa giornata.
Ave Maria.